lupa che lotta o bel cavaliere. Tu sei la speranza del nostro quartier, col braccio robusto che piega il destino, trionfa gagliardo del re Saracino.
E allora eccoci qua, ci siamo, decima puntata di Giostrando, questo meraviglioso programma che vi porta nel mondo dei pagli, delle quintane, delle giostre, ovviamente tutte queste cose che ci portano in un mondo ormai passato, e lo facciamo con i due grandi intenditori di questa specialità, di queste specialità che abbiamo in studio e che diamo la bentornati con un tabellone, Roberto Rosati e Roberto Parnetti. Buonasera.
Ciao a tutti.
Buongiorno, buonasera.
Quello che vuoi tu, insomma.
No, non lo so, non so.
Mi sembra che sei un po' fuori dal tempo, Roberto. Che è successo? Sei
ma
fuori
niente,
tempo?
No, niente. Ho fatto un comunicato.
No, aspetta, però te lo devo lasciare io.
Scusate, ma perché?
Lanciamelo qui, però, perché
mi sembra che questa decima puntata parte all'insegna di un po' delle cose non troppa misura. Fermi lì, il conduttore sono io.
Guarda, non troppa misura è questa bellina. Io credo che.
Misuri che dice che le cose non partono a misura.
Siamo...
Allora, avete una terza, a parte l'ospite che sta aspettando e non possiamo farla aspettare.
No.
Ma mi spiegate questa storia? Che ci fate con un tabellone?
Questo è l'oggetto.
Mi volevi far vedere della settimana.
Cos'è? Un 3, un 4?
A parte 3.
È la polemica della settimana che la conoscono tutti.
Però
anche te la conosci. Qualche giornale l'avrei letto.
Aspetta, io avevo detto, io non dico nulla, faccio del tabellone e poi dico. Oggi, visto che siamo una radio libera, noi diamo spazio a un comunicato stampa firmato RR.
Roberto Rosati.
Ma tu hai fatto un comunicato stampa?
Sì, perché faccio comunicati stampa ora.
Sei una testata giornalistica.
No, sono un te...
Va bene, dai. Vai. Che è successo?
In merito, ora leggo seriamente.
Ti metto anche in prima visione qui.
In prima visione mondiale.
Che è
in merito alla notizia dell'errore sul tabellone, quindi sulle misure che tutti conoscono, faccio tre puntualizzazioni, secondo me, che sono necessarie. La prima. Che la responsabilità di questo errore è di chi non ha mai controllato negli ultimi 25 anni.
25 anni?
Così dicono.
Sono tanti, ragazzi.
I cartelloni che venivano fatti. A meno che negli ultimi 25 anni non l'abbiano mai fatti, quindi ce n'avevano a iosa.
Si vede, occhio che è più stretto.
Comunque nel 2004.
Io ho pensato fosse regolare così.
Comunque,
ce l'ho il tabellone.
Nel 2004 sono stati rifatti, perché nel 2004 è stato inserito il cerchietto bianco e la misurazione che viene fatta ora. La seconda è che dal 2019 a oggi la responsabilità di questo non controllo ricade chiaramente nell'ufficio giostra del comune, perché ha la responsabilità esclusiva dell'organizzazione della giostra, quindi i cartelloni, le lance.
Ma chi è che va a pensare dopo 20 anni che quello è stato fatto male? Dai.
In ogni caso, ogni tanto un controllino, come dice.
Ma
anch'io ogni tanto ce l'ho dal dottor Afame in controllino. Un controllino.
Diciamo che
nessuno l'ha mai controllato. Mentre dal 2001 al 2019, perché si dice che venga dal 2001-2002 questo errore, o almeno siano risaliti fino a lì, la responsabilità di questo errore è da dividere fra tutti i rettori e i presidenti che hanno fatto parte dell'istituzione giostra oggi abolita, perché fino al 2019 era l'istituzione giostra che aveva potere anche economico in mano e quindi facevano fare loro anche tutte queste cose qui. La terza puntualizzazione, che è quella alla quale tengo un pochino di più, è che il fatto che sia stato dichiarato che a settembre si correrà con lo stesso errore perché i giostratori, questo è nel comunicato stampa dell'ufficio giostra, perché i giostratori si allenano da sempre con i cartelloni sbagliati, secondo me è peggio dell'errore non visto per 20 anni. faccio un esempio, ma figuriamoci se per assurdo si accorgessero che i campi di calcio di Serie A sono più piccoli di mezzo metro, no? Va bene? E ti decidessero, dici no, ma se finisce il campionato così, perché ormai i calciatori sono abituati a giocare su quelli.
Esiste un termine, uso ma, e consuetudine.
Ma era meglio una bugia. Dite che, no, dite che non sono, che non, non si possono fare.
Cosa dici?
Dite che io dico, cioè, oggi un cartellone, questo cartellone qui.
Vabbè.
Ha circa il costo di 5 euro, ora non so se con IVA o senza IVA, no? Il comune, almeno a quello che risulta, può fare fino a 5.000 euro, quasi 4.999 più IVA, può fare un affidamento diretto, quindi no, senza responsabilità, senza ricorrere, possono dire guarda, vengo da te,
se
mi fai...
tutti sono d'accordo, i rettori, la giostra,
ma la gente, la gente paga il biglietto vedere un qualcosa che può...
d'accordo, ormai è settembre, l'hai fatta quella di giugno sbagliata,
sì, ma che l'anno scorso si è corso anche con le lance fuori tolleranza per peso.
Appunto,
ma non lo dico io, c'è una relazione della magistratura di anno scorso che dice che anche le lance... Bisognerebbe anche avere un pochino di...
Però io faccio parlare a te. Però scusa, l'hai citati tutti, chi non ha controllato. Tutti. Ma l'errore chi l'ha fatto? Chi l'ha stampato la prima volta?
L'errore si dice che sia avvenuto nel momento in cui è stato cambiato il modo di stampa con praticamente la digitalizzazione.
Ha rubato 4 mm.
Ha rubato, sì, 4 mm.
4 mm. Vai,
allora,
Roberto, vai.
Bypassiamo, basta cartellone, basta, anche perché abbiamo un ospite
via,
eccezionale, per cui il comunicato stampa,
comunicato stampa.
Allora, abbiamo un ospite,
il comunicato di Roberto Stampa
bellissimo.
Bellissimo. Vai.
Allora,
bene, Roberto, dici.
No, abbiamo un ospite
non
eccezionale
e
tra l'altro ringrazio veramente per la sua disponibilità, perché abbiamo oggi niente poco di meno che Renato Bircolotti, uno dei massimi esperti nel mondo dell'equitazione, soprattutto dei pali, mossiere anche al Palio di Siena, dopo averli fatti tutti, Fucecchio, Asti, Legnano, è arrivato a fare anche il Palio, perché ovviamente...
E allora noi diamo la benvenuto Renato, ciao, buonasera.
Buonasera a tutti. Io ho imparato alcune cose ascoltandovi che non riguardano il mio mondo, ma il mondo delle giostre, quindi mi fa piacere, perché per me è una cosa nuova, e quindi riesco a capire che tutto mondo è paese, perché tutto accade un po' da tutte le parti, sia nel mondo del palio, sia nel mondo delle regolari, sia nel mondo delle giostre.
Poi ci avete tante domande, vero?
Sì, sì, io subito una domanda, perché ovviamente appunto Renato personaggio conosciuto, per uno come te che appunto ha fatto gavetta, ha fatto tutti i pali, arrivare a Siena chiaramente è il non plus ultra, per cui che emozioni, che sensazioni può aver vissuto nell'essere nominato appunto mossiere al palio, il palio,
certo,
specifichiamo,
certo, sì, il palio, perché il palio il campionato più bello di calcio è il campionato del mondo. E poi ci sono tantissimi altri campionati. Il palio è il palio di Siena, poi ci sono anche tantissime altre manifestazioni che sono altri pali, chiamati anche paliotti, però io ritengo comunque che ognuno che organizzi al meglio la propria manifestazione la consideri il non plus ultra, e comunque sia guardando anche a quello che può essere di più, però ogni palio ha il suo aspetto e la sua importanza. Arrivare a Siena è un'escalation, praticamente, essendo partito, come hai detto tu giustamente Roberto, con una gavetta. Io ho iniziato dai paesi piccoli per essere poi arrivato lì, posto magari dove non avrei mai pensato di arrivare, dove invece sono approdato, e adesso sto continuando questo percorso, dove sarò anche ad agosto, il 16 agosto.
Ecco, infatti ovviamente la notizia è già uscita nei giornali, per cui sei stato riconfermato. Tra l'altro ricordiamo che a Siena il mossiere viene proposto dai capitani, per cui comunque deve aver lavorato bene in piazza, e ovviamente la nomina poi spetta al sindaco, però insomma
Renato, io vi lascio, no, come nelle nostre trasmissioni, ma prima di lasciarti, perché poi all'ultimo io ho un paio di domande per te, già ce l'ho, insomma, preparati, perché io voglio ascoltare il rigoroso silenzio. Ma una cosa te la devo dire, tu sei stato anche, hai vinto anche l'aretino dell'anno, la competition del Corriere. Io sono arrivato terzo con Radio Fly, un anno l'hai vinto tu proprio come meritone dell'anno, essendo il Mossere di Siena. Ma che impressione ti fa sta cosa?
Ma no, mi ha fatto tanto piacere quando mi comunicarono di essere tra la rosa dei papabili per questo concorso che era l'Aretino dell'anno 2022, se non sbaglio, proprio in seguito al primo Palio dove partecipai nel 2022. E a ottobre-novembre venne fuori questa cosa che mi lasciò un attimino perplesso, perché non sapevo niente. Addirittura me lo comunicarono mentre rientravo da un ippodromo. Dice: ma Renato, dice, guarda, come si fa a votare per l'Aretino dell'anno? Io rimasi perplesso, c'era anche mia moglie in macchina, e dico, ma cosa vuole questo? In tutta maniera bonaria. Non sapevo da che pulpito arrivasse questa cosa. Poi mi informai un po' e scoprì di essere veramente in questa rosa di 30 persone, se non sbaglio, all'inizio eravamo, per poi arrivare e poi vincerlo, diciamo così. Comunque sì, ha fatto molto piacere, perché è stato anche simpatica poi la premiazione fatta ad Arezzo,
al Corriere, cioè,
il Corriere d'Arezzo, sinceramente veramente simpatica, quindi è stata una cosa molto molto piacevole. Quindi eravamo in gara insieme e adesso abbiamo ci siamo conosciuti.
No, questo, ma io ero nel 2019, ero prima di te.
Ecco.
Va bene, quindi, va bene. Allora vi lascio, Renato, sono tutti orecchi, perché ascoltare te è una cosa incredibile. Io mi preparo le domande, però ascoltiamo i nostri cavalieri. Hai visto che hanno anche hanno portato anche una lancia? Ma gliela fate la domanda? Gliela fate la domanda sul tabellone, se loro, cioè, se lui lo userebbe?
No, ma comunque su
lui è aretino, quindi la giostra la conosce.
Mi fa piacere perché magari posso dire castronerie, però sinceramente mi fa piacere veramente imparare quello che può essere. Anche se io ho avuto un'esperienza così da maestro di campo al Palio di Valfabbrica, dove mi sono veramente divertito per 2 o 3 anni.
Penso.
E è stato veramente simpatico.
Tra l'altro un palio Valfabbrica che io e Roberto non lo vedremo mai, perché è la prima di settembre e noi siamo in piazza.
Non penso che neanche sul telefono, neanche in streaming. Può darsi qualche giorno dopo, ma insomma.
Allora, ascolta,
io non ho mai visto il Saracino dal vivo, devo essere sincero. Mi hanno invitato, ma purtroppo ero spesso e volentieri impegnato con gli ippodromi, cosa che mi dispiace, perché mi piacerebbe veramente vederlo e viverlo in piazza, proprio per capire certi aspetti, per vedere tutto quello che capisci, ascolti e vedi, ma se non sei dentro non riesci veramente a dargli il valore che può avere.
Vabbè, un appello si può fare, insomma, vediamo insomma se riesce a far
tenere. Quando c'è?
Esce la prima di settembre, che tu sarai dove? Asti.
La prima domenica di settembre.
No, io sono out dagli altri pali, quindi non ci sono problemi, potrei essere solo in ippodromo se ho la nomina in qualche ippodromo, altrimenti gli altri pali io li ho abbandonati dal momento della nomina che di
settembre. Allora, una domanda così, soprattutto magari per quei pochi che magari non sanno la differenza, visto che hai parlato già diverse volte di ippodromi, al di là del nome, perché nei pali si chiama mossiere colui che dà la mossa, nei ippodromi starter. Facciamo subito, diversifica un po', appunto, dare il via in un palio piuttosto che nelle corse regolari, negli ippodromi. Che differenze particolari?
Nel palio siamo praticamente in una pista dove il canapo è la gabbia di partenza. La gabbia di partenza per tutti i partecipanti, a differenza dell'ippodromo, dove ogni cavallo ha il proprio stallo, dove viene inserito secondo un ordine di estrazione fatto al momento dei partenti. Quindi nel palio siamo, come si potrebbe dire in maniera proprio terra-terra, una pista con una corda tirata a 1,10 m da terra davanti a tutti i cavalli, dove dai poi naturalmente il via al momento che la mossa è matura, perché il gergo giusto è la mossa matura. Ci sono due tipi di mosse, ci sono le mosse come il Palio di Siena, che sono quelle dove i cavalli sono dentro ai canapi e uno è fuori di rincorsa, e ci sono le mosse tipo Asti, tipo Legnano, dove i cavalli sono tutti all'interno dei due canapi, canapo anteriore e canapo posteriore, e quindi è il mossiere che gestisce comunque sia in entrambi i due tipi di partenza, però lì senza rincorsa, e di là devi trovare il momento opportuno il momento giusto per sganciare quando tutti sono in linea di massima allineati.
È più difficile il palio con la rincorsa o senza? Nel tuo ruolo.
Io dico che la rincorsa è l'innesco, e anche coloro che sono dentro ai canapi devono stare un po' più svegli, accorti, seppure il mossiere gestisce in quel momento con degli ordini per far rispettare le posizioni o altro, devono stare attenti perché entrando la rincorsa non sempre si annulla, perché se c'è un cavallo che rimane un po' attardato il mossiere può decidere di lasciarla buona. Se hai 2 o 3 cavalli girati all'incontrario, naturalmente è premura del mossiere di annullare, prima per evitare problemi con i contradaioli, che forse è uno degli aspetti più importanti, in seconda battuta di dare l'opportunità a tutti quanti di partire perlomeno più o meno alle stesse condizioni.
Vado io?
Vai.
Me. No, io ho visto che in tutti questi anni, insomma negli ultimi 10-15 anni, è stato curato molto in tutti i pali d'Italia, anche perché poi sono tutti, diciamo, fanno sì che questi cavalli possano, e anche i fantini si possano allenare comunque, provare tutto l'anno. Ho visto che c'è un discreto addestramento, è stato fatto un discreto addestramento, anzi un ottimo addestramento per i cavalli al canape, quindi in tutti i pali, vedi cavalli che oggi stanno molto fermi, però sono anche dei cavalli che sono delle molle innescate, nel senso che partono a razzo, sono lì pronti, li chiamano cavalli partenti. Ecco, questo è un qualcosa che aiuta a dare il via, quindi aiuta il mossiere, oppure implica anche delle situazioni che il mossiere, insomma, deve valutare, ecco, su questa diciamo questi tempi abbastanza stretti, perché partono subito, ecco.
No, Roberto, giustamente ha i suoi pro e i suoi contro, come tutte le cose. L'addestramento rispetto a tanti anni fa ha fatto sì che i cavalli siano più pronti, scattanti. Qualunque movimento delle braccia, delle gambe possa far sì che il cavallo parte. Naturalmente, oltre al lato positivo, ci può essere anche il lato negativo, che delle volte, purtroppo, per qualunque movimento fatto, i cavalli schizzano al momento che la partenza non è matura, diciamo così. Quindi c'è il mossiere che deve avere una velocità tale, anche se io ho sempre sostenuto, ma non è che lo sostiene Renato Vircolotti, perché lo sostengono penso tutti i mossieri, perché il mossiere arriva sempre in seconda battuta dopo il movimento che possono fare il fantino o i fantini. Quindi devi essere veramente attento, non ti devi deconcentrare mai, devi avere sempre gli occhi puntati, le orecchie puntate, i movimenti che fanno, devi essere sempre pronto, perché tu per arrivare devi essere quasi in simultaneità con il fantino, che diventa una cosa difficilissima, perché arrivi una frazione di secondo in ritardo vuol dire un cavallo rovesciato oltre il canape, e quindi il mossiere sgancia, e se sganci in tempo, però veramente questo addestramento che ha fatto sì di avere dei cavalli prontissimi, ha fatto anche sì di avere dei cavalli talmente veloci che ti mettono un po' in crisi, a repentaglio il lavoro del mossiere. Quindi devi essere veramente, di avere un meccanismo efficientissimo, perché se ha qualche lacuna la caduta del canape, o ritarda, o si allenta, o rimane fra le gambe, tutto diventa veramente pericoloso, perché vederli tutti per terra è una frazione di secondo. E penso che sia il terrore di ogni mossiere di non poter arrivare in tempo nello sgancio del canale.
Mamma mia.
Senti, un'altra domanda.
Vista così, insomma, non è che. Né, come si dice adesso, nembo con dagliotti.
Tra l'altro, no, non è un buon condagliotti sicuramente. Io
tra l'altro, che
veramente, perlomeno io parlo per me, il mio terrore ogni volta che sgangi il canapre è di vederli andare via, come a Siena, come in altri canapri. Poi ci sono vari tipi di sgancio, adesso c'è lo sgancio fatto a cigno, mentre Siena comunque sia rimane alla tradizione pura, il canapo di sempre rimarrà, perlomeno per le idee che hanno adesso, quello di sempre, perché le tradizioni non si possono comunque sia cambiare, era così e deve rimanere così. Ma naturalmente bisogna stare attenti perché i cavalli sono differenti da cavalli di una volta, quindi veramente la reattività, la prontezza, la velocità e tanta fortuna, quello conta tantissimo.
Tra l'altro, visto che ci non è un po' contagiotti, anche a livello di Mosseri comunque non è che ce n'è tanti al giro per l'Italia, perché insomma, non vi dico che vi conto sulle dita di due mani, ma insomma...
No, Roberto, non ci sono perché non ci sono più nemmeno i campi dove comunque sia ci si può cimentare, provare, mentre è stata un po' distrutta la provincia di una volta, e mentre una volta, per i miei tempi, io ho iniziato nel 91, la prima volta che ho dato una mossa per divertimento a Castiglione Fiorentino nelle corse di Consolazione, e però avevi l'opportunità di avere tutte le domeniche da marzo a settembre varie piste che correvano, quindi chi provava con il canapo, dove c'erano le gabbie, però avevi l'opportunità, se conoscevi e volevi provare, di andare a provare in delle corsette che erano comunque sia sempre con le solite difficoltà, ma forse con meno competitività, meno agonismo, e quindi ti davano l'opportunità di provare. Oggi queste piste non ci sono più, e anche chi vuol fare il mossiere non sa veramente dove appoggiarsi per cercare di provare, e penso che nessun palio, nessun pagliotto, nessuna provaccia possa pensare di avere uno che sale lì sopra, che dice: non l'ho mai fatto, lo voglio fare, perché veramente trovare i tempi di mossa non è una cosa semplice, ci devi arrivare facendo un po' di esperienza. Salire di sopra e dire: io oggi sgancio il canape, secondo me sarebbe come dire: faccio karakiri da solo, mi suicido.
Tra l'altro, noi ad Arezzo avevamo anche un bel impianto a Farneta che nei tempi passati, non dico tutti i giorni, correvano, ma insomma,
era uno di quei... potrebbe avere delle opportunità anche di poter ripartire, ma è un po' diciamo qualcosa che è in embrione, vediamo un po' adesso come insieme al comune, insieme ad alcuni che possono essere amatori, di poterlo far ripartire, ma a livello provinciale, non sicuramente di corse regolari autorizzate, perché in questo momento non è proprio il caso.
E senti, ora la tua esperienza, tra l'altro, è anche nel mondo proprio dell'ippica, o soprattutto per quanto riguarda anche il ruolo che hai come commissario, poi magari di mettere il ruolo specifico che hai nel MASAF, per cui sei anche quello che va a certificare le piste. La domanda è: a gennaio è entrato in vigore un nuovo decreto che va a inglobare anche l'ordinanza Martini, che è quella che dal 2009 regolava le manifestazioni con l'uso di equidi, cavalli, asini, sottolineo, perché magari non tutti sanno.
Gli equidi si intende cavalli, quattro zampe, orecchi, testa e coda. Ecco, possono essere gli asini, possono essere i cavalli.
Ecco. E da marzo è entrato in vigore, prevede diverse cose, perché è stato inglobato con questa decreto ministeriale legge dello sport. Ecco, su questo aspetto io prima ti dico la mia, che magari c'è molta interpretazione, soprattutto da parte magari di enti, comuni, ASL, che magari chi la legge in un modo, chi la legge in un altro.
Sì, non è una cosa semplice, diciamo così, anche perché questo nuovo decreto ha lavorato a questo nuovo decreto il Ministero della Salute e il Ministero dello Sport. Il MASAF è marginalmente, e quindi dal MASAF diciamo che è rimasto un po' tutto quello che era prima, senza grosse variazioni. Hanno inserito questo cavallo atleta, che ha messo un po' in subbuglio tutto quanto il mondo delle corse, perché il cavallo atleta deve essere una certificazione fatta da un veterinario. Sicuramente non è semplice fare una certificazione in un cavallo atleta, in questo caso, in un cavallo che corre, perché io oggi lo posso visitare, il cavallo sta benissimo e la certificazione vale per 365 giorni, ma io quello che certifico oggi non è quello che il cavallo può essere fra un mese, oppure dopo una corsa che, anche se sembra rientrato benissimo, magari c'è stata un'infrazione, c'è stato un qualcosa che possa poi venire fuori nella corsa successiva. Quindi non è una cosa semplice. Il proprietario si dovrebbe far fare questa certificazione da un veterinario, che sicuramente pagherà per la prestazione che farà, e il cavallo diventa un cavallo atleta. Ma questa, in questo momento sta creando veramente un po' di subbuglio su tutti. Io penso che non sia niente di difficile, però è una cosa abbastanza complicata, per come la vedo io. Poi magari sono l'ultimo che dovrebbe parlare di queste cose, però io la vedo così, vivendola sia in ippodromo, perché il cavallo atleta è anche quello dell'ippodromo, non è solo quello del palio, quindi il cavallo atleta, e vedo un po' veramente di difficoltà a muoversi in questa giungla da parte di veterinari, di veterinari ASL, insomma un po' di tutto il comparto che dovrebbe certificare queste cose. Tornando al discorso mio, io sono uno starter del MASAF, non certifico le piste, io sto facendo tramite un decreto con due commissioni per il Ministero, si sta visitando, controllando gli ippodromi, che tutto ciò che agli ippodromi viene concesso come concessioni, non per ripetere la parola, a livello di erogazione economica ogni anno vengano poi spesi per le strutture, per la manutenzione ordinaria, straordinaria, per i lavori che c'è da fare negli ippodromi e non per solo avere dei soldi per poi spendere una minima parte. Gli ippodromi, l'Ippica sta vivendo un momento difficile, un momento che forse dovrebbe essere, si dovrebbe riscattare. Se non si riscatta con ciò che gli viene dato, che è anche, diciamo, uno sforzo da parte del MASAF e del governo stesso, dare dei soldi per mettere a posto le strutture e poi non vengono messe a posto, sinceramente diventa veramente un grosso problema, perché si entra in degli ippodromi che dovrebbero essere il fiorfiore dell'Ippica e invece non si trova altro che un qualcosa di brutto, di non ricettivo. Gli ippodromi belli in Italia ce ne è rimasti 3 o 4, gli altri devono lavorare per farlo, altrimenti sinceramente, per come la vedo io, possono anche chiudere, che non servono a nulla, perché allora è meglio impiegare quelle corse e quell'erogazione di premi per le corse vive ad altri ippodromi che fanno la qualità.
Una volta c'era,
se non si fa la qualità,
una volta c'era a Casalone, ma anche a Firenze, insomma, impianti.
L'ippodromo del Casalone purtroppo è stato un ippodromo di quelli che è scomparso ed era un ippodromo, fra virgolette, di provincia, ma dove comunque sia l'ippodromo di Grosseto correva per i mezzi sangue, quando ancora le corse di mezzi sangue nessuno le conosceva negli altri ippodromi. Oggi hanno preso un po' più vigore, diciamo così. Però io adesso in questo momento sono in Sardegna, sono ad Alghero al Mare, dove comunque sia il mezzo sangue nasce qui per tradizione, ormai i cavalli da palio nascono qui, nascono anche da noi, ma gran parte l'allevamento del mezzo sangue è in Sardegna. E l'ippodromo di Sassari, ad esempio, che doveva partire per dei problemi non è partito, e per i sardi, sia Fantini, sia allevatori, sia proprietari, è un disservizio grosso, è una mancanza di introiti, perché loro hanno preparato i cavalli per fare la stagione estiva a Sassari e l'ippodromo non è partito perché non è stato curato a tal punto che al momento che doveva partire doveva essere pronto, e invece l'ippodromo non è stato, e per questi ragazzi, io li chiamo ragazzi, chiamo tutti ragazzi, anche quelli della nostra età, perché siamo ragazzi anche noi, un po' più cresciuti, sinceramente è un disservizio grosso e una mancanza di introiti per quello che lavorano tutto l'anno.
Tra l'altro, anche a livello di cavalli, visto che hai parlato di mezzo sangue, ora sono anche completamente vietati nelle corse velocità, per cui anche l'ultimo palio Legnano è stato quest'anno l'ultimo palio che hanno corso col puro sangue, e ora per cui c'è anche questo ulteriore...
Il mio punto di vista è un po'... si distacca da questa scelta fatta personalmente, ma come ho detto, io sono uno che regola le corse, non posso dire altro, però io non è che l'ho mai approvato più di tanto, perché comunque sia, con tutte le attenzioni in delle piste con delle caratteristiche ben precise, il puro sangue potrebbe correre tranquillamente come corre negli ippodromi più piccoli, come può essere Corridonia, con un'ampiezza dei raggi delle curve tranquillamente, che non crea e non desta nessun tipo di problema. Nell'agonismo, da che mondo è mondo, gli uomini, le macchine e gli animali, purtroppo gli incidenti accadranno sempre, nessuno può evitare gli incidenti. Con le accortezze prese, a quel punto lì, diciamo che più di così non si può fare. Anche gli aerei volano tutti i giorni, ne vola milioni, però ogni tanto uno cade, eppure le attenzioni e tutto quanto viene fatto su tutti. Quindi è una cosa che io non ho mai ben capito, e forse avrei lasciato un pochino più di elasticità, tutto qua.
Sì, ma qui sfondi una porta aperta, perché poi si va a cercare, secondo me, anche la visibilità, no? con i cavalli, con i pali, dà visibilità a certe organizzazioni, diciamo, e però poi cioè, l'incidente capita anche nell'agility nei cani o in altre situazioni dove vengono usati animali, quindi diciamo che però i pali, specialmente insomma, il cavallo dà questa possibilità di visibilità e chiaramente è sfruttata.
Beh, io Roberto, scusa se ti interrompo, prego. Sarei per un controllo molto più accurato, allora, di saper portare dei cavalli che sono sani, che non hanno nessun tipo di problema di infrazione e tutto quello che può avere precedentemente, perché se ne porti un cavallo deve essere sano. Poi l'incidente ci sta negli ippodromi, ci sta nell'ippodromo. Io sabato ero a Merano a fare un controllo, ero a Varese lunedì, ero per le corse a Livorno, e anche quelle piste lì possono avere i loro problemi, non è detto che, ma se il cavallo è sano si potrà far male. Una macchina che è nuova si può rompere, ma sicuramente si romperà meno di una macchina che ha fatto 400.000 km, perché comunque sia il motore è usurato. Quindi certo, il controllo veramente è fatto per... non, il cavallo non è idoneo, non corri, è inutile che ti arrabbi come proprietario, perché il cavallo in questo momento io l'ho visitato e non è idoneo, non è né un sì né un ma, non
è il secondo, è, che... punto. È il secondo, sei io... il secondo ospite che fa questa considerazione, perché è la stessa considerazione che ha fatto Gianni.
Sì, ma è una considerazione, voglio dire, De Ioris. Che salutiamo sul
mondo. Che salutiamo di sul.
Però è una considerazione che fondamentalmente, voglio dire.
Ma è giustissima, è quello che io lo dico anche, l'ho sempre detto e lo ripeto, anche per quello che riguarda anche la nostra, che è una giostra in piano, insomma, in dritta e tutto. Io ho sempre detto la prima cosa, la cosa fondamentale è che i cavalli devono essere sani, devono essere sani, ginnasticati, pronti, e devono avere una muscolatura adatta a fare quello che devono fare, perché se no capita quello che è successo l'anno scorso con il cavallo che si prende, che fabbrica, col cavallo che fabbrica.
Dopo diciamo sì, a Beppe se sa, che se ha studiato.
No,
se
Beppe, ma non, io... Beppe non lo sa.
Ora, ma io infatti ora, lo chiedevo a Renato, perché se lui sento che se ne intende
è un
molto.
Po' come, è un po' come Roberti, così sì. È un po' come alle regolari. Mi arriva un cavallo che non è addestrato ad entrare negli stalli di partenza, perché una volta c'erano delle prove che facevamo come starter, io davo l'idoneità a cavallo per correre, poi l'ho fatta togliere io a suo tempo facendo come all'estero, il proprietario mi porta il cavallo e mi dice addestrato, entra dentro le gambe. Se il cavallo non entra è inutile che sta lì a tergiversare, a perdere il tempo e a fare tante cose. Ho fatto tutti i tentativi possibili, te lo lascio al palo, e se non l'hai addestrato te. È inutile che lo metto dentro per forza, che magari si disintegra dentro le gabbie, io mi devo sentire responsabile di aver fatto far male fra virgolette a un cavallo e forse anche a un fantino. Non l'hai addestrato, non corri, il cavallo non è idoneo, non sta bene di salute, il cavallo ha delle piccole nella struttura, non va, il cavallo non corre. Certo. Mi dispiace, festa finita, cioè te lo salvo. L'altro giorno mi è successo un aneddoto velocissimo, vi voglio rubare più tempo. In partenza con un cavallo poi di una persona conosciutissima di Castiglione Fiorentino, oltretutto di Simone Mizzi, quindi Roberto lo conoscerai sì, anche sì. Te, e volevo dire, io mi ritrovo a fare lo starter a Livorno, lui arriva con il cavallo, io ero già in partenza, mi dicono che al tondino, uscendo dal tondino di Livorno, calcia e mette lo zoccolo dentro a un cancello, va bene, riesce a ritirare fuori lo zoccolo dal cancello e viene in partenza. Arriva in partenza, me lo trovo con un brandellino di carne dello stinco dalla parte anteriore, quindi nemmeno niente di grave, però comunque sia, detto alla toscana, alla retina, a ciondolone. Io chiamo il veterinario e gli dico: Simone Fallaci, oltretutto il dottore del Masaf e Fiorentino, dico: Simone, mi controlli questo cavallo per favore? Lo guarda, lo vede, dice: c'ha questo brandellino di carne, fa un po' di sangue, però il cavallo non era più diritto, soppava un po'. Beh, ha dovuto prendere la decisione lui di comune accordo con me di lasciare lì il cavallo. Lì per lì Simone un po' un attimino se l'è presa, perché dice: ma non è niente, perché non si è fatto niente, solo un brandellino di carne. La mattina mi chiama e mi fa: Renato, avete fatto bene, perché il cavallo stamattina zoppa in maniera evidente. Abbastanza evidente. Quindi volevo dire, delle volte quando si decide nel bene o nel male, non poteva essere nulla, e se il cavallo lo faccio correre e magari in corsa si rompe, poi mi vengono a dire hai fatto una cosa.
E siete lì apposta per decidere.
Cioè, purtroppo è così, quindi diciamo che è così.
Quindi un cavallo che fabbrica non si potrebbe far correre qua da noi?
No, 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 assolutamente. Ma no, vabbè, però no, comunque, io... comunque nelle visite, nelle visite e nelle previsite che fai a oggi, questa cosa, cioè, non lo vedi perché non lo puoi vedere. Comunque c'è, ti ho portato, vedi Beppe, perché è un anno che mi dai noia su sta cosa.
Nero su bianco.
Nero su bianco, Federazione Italiana Sport Equestri, lo metto.
E che c'è?
Al punto.
Non ci sarà scritto cavallo che fabbrica, sì, certo, perché è un termine aretino.
No, non è
dai.
Un termine aretino. Perché
come no? È il cavallo che
punto
fabbrica.
Punto 28, perché, quando si dice che un cavallo fabbrica.
C'è proprio scritto.
Certo, allora, si dice che un cavallo fabbrica quando batte con la punta di un piede posteriore contro il piede anteriore corrispondente, provocando un rumore particolare. Comunque.
Un cavallo che si prende in parole poche.
Esiste
un
cavallo che si prende. Sì, ma è un anno che mi dà noia.
Ma l'abbiamo chiesto anche un altro ospite, lui no,
quindi, non è detto,
quindi,
che
quindi praticamente sui glomi, giusto, il cavallo si prende su glomi, porta via in corona e si fa uscire il sangue.
Oppure si porta via in ferro.
Cose tecniche.
Certo, certo. Si prende in basso.
Sì, quello si era portato via al ferro. La seconda volta, è bello che poi a settembre lo fecero anche rigore. Comunque vabbè, lasciamo
io
stare.
Io credo che prima dell'ultimo Renato con Beppe Misuri, quando saremo, questa è la decima puntata, quando saremo alla centesima puntata, lui lo vedremo a fare il mossiere.
No, se ci manca. Poi quando posso fargli le domande io, avrei un paio di domande da chiederti, Renato, quando hanno fatto loro.
No, per noi puoi andare, siamo a 36, io te lo dico. Vabbè,
Renato, allora senti, la prima cosa che ti chiedo è... sei aretino, ecco, come la prendono i senesi che, insomma, sei aretino, mossiere aretino che va a fare il mossiere a Siena? Tra l'altro sei stato anche richiamato da quello che mi giunge all'orecchio, che eri già stato mossiere, poi ho avuto...
Sì, io ero stato nel 2022, un palio strano, un palio dove veramente accadde di tutto, venendo fuori dal Covid, era un anno particolare, c'era stato il protocollo... a metà, cavalli debuttanti forse troppi, solo un numero, che cavalli debuttanti vanno inseriti come il mascarpone quando uno fa il tiramisù un po' per volta, che se lo butti giù tutto rischi che ti immattisci. E questo naturalmente può essere un esempio che calza tantissimo, dove i debuttanti su 10 cavalli è bene farli entrare 2 o 3 per taglio, perché almeno comunque sia dopo un accurato protocollo, un accurato tempo di addestramento, come diceva prima Roberto, e poi cominciano ad essere inseriti. Se si trovano nello sbaraglio tutti quasi debuttanti, diventa un po' un problema grande, perché la citazione magari è maggiore, il cavallo ancora non è ferrato, tanto per scherzarci sopra su quello che deve fare dentro i canati, perché un conto è il protocollo a Mosciano e Monticiano, un conto sono le corse, diciamo la corsa, il palio, le prove durante il palio nella piazza con 30.000 persone, che rumori, bandiere e quant'altro, cambia un po' tutto quanto, anche se ci sono delle corsettine collaterali al palio, ma che sono veramente poche per quello che dicevamo prima. E quindi poi non avrei mai pensato di tornare al palio di Siena in tempi così corti, dal 2022 al 2024, l'anno scorso, per un qualcosa che forse non era piaciuto ai capitani. Durante il palio di luglio mi sono sentito richiamare per il palio di agosto del 2024. Io ho accettato perché forse tanta gente dice: ma vi dico che è stato più difficile la seconda volta che la prima volta. La prima volta un po' è come un lancio con il paracadute. Io sono stato paracadutista, quindi il primo lancio lo fai e non ti rendi conto cosa fai. Cominci a renderti conto dei lanci quando fai il terzo, il quarto, il quinto e il sesto. E io risalire di sopra con quell'avvoltoio che mi stava sulle spalle, con la paura di rivedere, di rivivere forse quegli attimi come il 2022, non è stato semplice. Il Signore mi ha aiutato, la fortuna mi ha aiutato.
Sì, ma i senesi come la prendo, Renato? I senesi ti dicono qualcosa?
Questo retino, ne avevo uno davanti che sinceramente mi salutava in continuazione, non vi dico come mi salutava, però veramente è stato simpatico, perché a un certo punto delle persone che si trovavano dietro alla mossa, che erano contradaioli, quindi presi proprio dall'enfasi del palio, in un momento che fece uscire cavalli, forse qualcosa del genere, gli disse: ma palla finita, sei annoiato per dire, sei molto annoiato. Elegante,
ecco, sì.
Veramente sì, me ne disse un po' di tutti i colori, mi disse anche ma vai a fare il mosiere al Saracino. Non posso rispondere, voglio dire, non esiste il mosiere al Saracino, ma esiste il maestro di campo. Se un giorno vorranno che lo faccia, dico ben volentieri, però per adesso sono qui.
Ascolta, Renato, la seconda domanda è questo: che si prova quando si dice così, dai la mossa, ma insomma quello che fai, e poi devi anche scappare, mi pare, no? Scappi subito. Come funziona?
Diciamo che il protocollo, quello per il discorso di sicurezza, sì, che il mosiere non vede mai il palio, non vede mai il palio, che la mossa sia bellissima, sia tranquillissima, il mosiere deve uscire comunque sia dalla piazza, perché poi la piazza si riempie, non è come negli altri pali che magari hai 100 persone che entrano in pista, cioè lì veramente la piazza si chiude una volta arrivati i cavalli, tutti entrano in pista, quindi potrebbe essere un problema, e quindi il mossiere esce. Lo stato d'animo del mossiere sul palio di Siena, io dico che è una cosa che vorrei che tanti provassero per rendersi conto cosa vuol dire, specialmente quando ti arriva la busta, il vigile urbano ti porta la busta dell'estrazione che avviene dal momento dell'uscita dall'entrone dei cavalli che arrivano fino da me, e quindi in quei tre minuti viene preparato le buste, che sono tre, e quando il vigile urbano ti dà la busta e dice: mossiere, buon lavoro, beh, veramente hai i piedi delle braccia.
Se dice buon lavoro, non ti dicono buon bocca al lupo, no? Tante volte.
No, ma dice buon lavoro, e in quel momento, dal momento che io prendo la busta, e il silenzio totale della piazza è una cosa che fa un effetto spaventoso.
Sì, l'ho provato, io sono stato a vederlo, e quella è la parte che proprio, ma ti fa venire i brividi anche a te, perché c'è 30.000 persone e te non senti assolutamente
anche perché
niente.
Lo dico per il Beppe, ricordiamo, a Siena le posizioni migliori sono le prime 4.
Va bene, dai, comunque deve essere una cosa molto bella.
Però posso dire che veramente quel momento lì, sembra strano dirlo, dentro ho le lacrime pronte a uscire, che cerco di trattenerle, perché veramente è un momento che mi crea veramente uno stato d'animo da nella tensione massima che può essere. Poi inizi a aprire la busta, a leggere, e lì cominci a stemperare tutto quello.
Ecco, che auguri gli si può fare, Renato, per il 16 d'agosto?
Io gli auguro che si diverta.
Perché
che
c'è mica qualche... Sì, c'è la contrada del lupo.
No, attenzione con le parole.
Che si diverta.
Come si dice l'augurio? Come gli si fa?
Tutto quello che può essere.
Buon lavoro, come
buon
lavoro,
buon lavoro, come dice il vigile.
Bravo, bravo Roberto, bravo.
Buon lavoro, come dice
il vigile. Lavoro è la parola migliore.
Sì. Perché ti potrebbe mandare in bocca, in culo.
Secondo me.
No. Sì, perché c'è tutti quei. Adesso una volta dicevi.
Io penso la seconda bocca. Spesso, insomma, gli capita. La seconda che ha detto Beppe, no. Se l'hai sentita.
Sì. No, bisognerebbe.
Bisognerebbe
trovare un animale che non esiste.
Quello lì magari te lo dicono, ma non per augurarti qualcosa.
No.
No,
te lo augurano proprio.
Scusa, usiamo un animale di fantasia, che ne so, che non esiste.
Dopo Beppe tiri fuori, guarda che niente. Magari ti
buona rimane. Chimera, Dio.
Ecco, la chimera.
Ma è semplicissimo.
Va bene, dai.
Buon lavoro.
Benissimo.
Comunque, veramente, grazie Renato. Insomma, tra l'altro l'avete disturbato in vacanza, senza Sardegna.
Infatti, guarda.
Cioè, voglio dire...
Sì, sono in Sardegna da Alghero, si sta veramente bene. Oggi è una giornata un po' ventosa, però si sta bene. Devo dire, sono a Pineta Mugoni, che è un posto fantastico, secondo me. E quindi mi sto godendo questo periodo di riposo.
Io non so che auguri fai,
ma l'hai già fatto.
Ma avete condizionato,
vuoi l'esclusiva d'avere un augurio?
Esclusiva? Vorrei fargli un augurio che non sia contestualizzato nel palio di Siena, ma non lo trovo. Buon lavoro ora, non glielo posso dire perché è in vacanza, scusa.
Buon mare.
Fa che te pare.
Ovviamente va bene, Renato, stiamo scherzando. Così. Renato, è stato veramente un piacere. Così. Se passi da Arezzo, ricordati che qui la cabina di Radio Fly è a tua disposizione, potremmo usurpare il posto a Roberto.
L'hanno già fatto. Quindi
ormai. No.
Poi non so se hai notato all'inizio, insomma, ma non è che so tanto. Io quando c'è da dire le dico, insomma, no? Quindi.
No, ma è la miglior cosa, anche perché uno è chiaro.
Infatti, io gli dico sempre: non so se non so se si farà la puntata successiva, non si sa mai.
Per ora 10 siamo arrivati.
Ecco, quindi non è mai detto che proseguiate, perché può darsi che ci sia anche uno stop.
Ma sì, la colpa sarebbe la mia comunque.
No, vabbè, nel mondo non si sa mai. Va bene, dai. Grazie a Renato Bircolotti.
Grazie a voi. Mi sono divertito oltretutto. Veramente è stata una cosa simpatica. Abbiamo tirato fuori cose che possono essere importanti o meno importanti secondo i punti di vista, però l'importante era dire le cose che dovevamo dire. Voi avete detto alcune cose del Saracino, io ho detto alcune cose dei Pagli e delle Regolari, quindi mi sembra di aver tirato fuori tutto quello che serviva.
Grazie. Bene. Renato, ciao a tutti, appuntamento alla prossima edizione di Giostrando, ciao a tutti.
Tu sei la speranza del nostro quartiere, col braccio robusto che piega il destino, trionfa gagliardo del re Saracino.